Accogliamo a Rete 2 Piero Bianucci, benvenuto, buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti voi.
Bene, Pianucci è con noi perché naturalmente, come detto in apertura di fascia, non possiamo non parlare dei frutti di James Webb Space Telescope, questo telescopio più potente e più grande mai costruito al mondo, frutto di un lavoro di équipe che dura da 30 anni, grandi investimenti evidentemente, e ha riportato questi scatti che stanno facendo impazzire un po' tutto il mondo. Ecco, ha inaugurato dunque questo telescopio, il suo lavoro in orbita pubblicando appunto queste immagini, ma anche dati spettroscopici, informazioni scientifiche dettagliate. È così, Bianucci, fra i risultati che vogliamo commentare con lei, anche sembra la scoperta di vapore acqueo in un pianeta. È così.
Sì, è certamente un momento storico non solo per l'astronomia, ma per l'umanità. È la prima volta che noi guardiamo l'universo nell'infrarosso, cioè in una luce fuori dal visibile, vicina al visibile, ma non alla portata dei nostri occhi. Lo stiamo guardando a una profondità mai raggiunta prima. È uno strumento meraviglioso e bisogna dire che queste prime cinque cartoline che ci ha mandato sono una più straordinaria dell'altra, ma quella a cui si è appena fatto cenno è per certi versi quella che ci tocca più da vicino, perché il telescopio James Webb ha osservato un pianeta che non è roccioso come la Terra, ma un pianeta prevalentemente gassoso, ha la massa all'incirca la metà di quella del pianeta Giove. E questo pianeta ha nella sua atmosfera del vapore acqueo, cioè un pianeta che ha quell'elemento, la combinazione di ossigeno e idrogeno che noi chiamiamo acqua, che è anche fondamentale per la vita. Senza quella molecola non c'è vita. E non è questo il pianeta che la può ospitare, però il fatto che questo telescopio ci abbia detto lì c'è vapore acqueo significa che è in grado di scoprire prima o poi un pianeta davvero che somiglia al nostro e che potrebbe avere la vita. È un sistema spettroscopico quello che ha osservato questo vapore acqueo, possibile proprio nell'infrarosso soltanto, ci rivelerà ossigeno, idrogeno, neon, essenzialmente sono questi i gas più adatti a essere visti con questo strumento e siamo tutti in attesa di capire che cosa ci rivelerà questo strumento meraviglioso. Bisogna anche aggiungere che questo pianeta, simile a un Giove, con la metà della massa di Giove, è un pianeta velocissimo, gira intorno alla sua stella in 3 giorni e mezzo. E quindi le stagioni si alternano a distanze di poche ore e per molti aspetti non è adatto alla vita. Tuttavia, ha quell'elemento, quella caratteristica che tutti cercavamo di mettere in evidenza in un pianeta ed è la prima volta, questa è una prima assoluta. Bisogna anche aggiungere che la NASA è stata molto brava perché ha curato l'ufficio stampa dell'ente spaziale americano molto bene la presentazione di queste prime cinque cartoline, sono cinque immagini in tutto, però ognuna rappresenta uno dei campi in cui James Webb Telescope può davvero fare delle scoperte rivoluzionarie. E quella del pianeta col vapore acqueo è una, ma poi ce n'è una ancora più meravigliosa per certi versi, che è un campo profondo dell'universo più lontano. In realtà, qui lo strumento James Webb ha visto un ammasso di galassie che è a 5 miliardi di anni luce, ma questo
Incredibile.
ammasso crea una lente gravitazionale che rende più luminose delle galassie più lontane. E quindi è come se un telescopio naturale, dovuto a una lente gravitazionale, alla distorsione della luce prodotta dal campo gravitazionale di quelle galassie, ci avvicinasse alle galassie lontanissime. E noi lì veramente arriviamo alle soglie dell'universo, là dove c'è il confine dell'universo. Si stima che per la prima volta si sia visto ad appena 100.000 anni luce dal Big Bang, è come aver fatto un viaggio indietro nel tempo di quasi 14 miliardi di anni. Questo è altamente emozionante e c'è un'eccitazione negli astronomi che non si vedeva da tempo, perché è un po' come se fosse il tempo di Galileo, quando per la prima volta si è visto l'universo con qualcosa che non sono gli occhi dell'uomo. E questo è un tipo di radiazione che gli occhi dell'uomo non vedono. Allora era una luce molto più debole di di quella a cui noi siamo sensibili, col piccolo telescopio di Galileo si vedevano comunque delle cose non visibili a occhio nudo, questa volta vediamo con degli occhi sensibili al calore. Il calore è l'infrarosso. Se noi fossimo sensibili all'infrarosso, quando entriamo in una stanza buia, ma con il termosifone acceso, la vedremmo illuminata, perché la luce del termosifone illuminerebbe la stanza. Ecco, noi vediamo l'universo che emette calore. Calore che ci rivela pianeti che nascono, l'evoluzione delle galassie, l'evoluzione delle stelle, la possibilità ci dà di trovare elementi chimici nelle atmosfere di questi pianeti che non appartengono al sistema solare.
Sembra che il telescopio abbia anche rilevato la nebulosa della Carena, è vero? Che cosa
Sì, è
ci
una
racconta?
nebulosa, anche questa, che ci affascina, perché è in pratica una sala parto di stelle, è un luogo dove stanno nascendo nuove stelle. Questa nebulosa della Carena non è particolarmente lontana, è nella nostra galassia, nella nostra Via Lattea, si trova a 7600 anni luce ed è una sala parto di stelle molto speciali, perché si è visto che sono stelle estremamente massicce, estremamente pesanti, da 30 a 100 volte la massa del nostro Sole. Questa nebulosa della Carena, che tecnicamente si chiama NGC 3324, NGC vuol dire Nuovo Catalogo Generale, un catalogo di nebulose, è una zona dove le nuove stelle si stanno formando e quello che ha sorpreso è vedere la nascita di stelle così massicce, perché sono tutte stelle destinate a diventare molto presto, in termini astronomici, cioè tra qualche decina o centinaio di milioni di anni, degli enormi buchi neri. E quindi anche questo è un angolo di universo molto particolare. E così è stata vista una nebulosa d'anello, una nebulosa cosiddetta planetaria, 2500 anni luce, molto simile alla nebulosa della Lira che si vede qui nel cielo boreale. Questa invece è una nebulosa d'anello del cielo australe. Insomma, queste cinque cartoline sono una più speciale dell'altra e tutte meriterebbero dei grandi discorsi perché comunque anche quando hanno fotografato oggetti prevedibili e che si voleva che fossero prevedibili, ce li ha fatti vedere in un modo diverso che non era prevedibile. Quindi ognuna di queste immagini è una grandissima sorpresa per gli astronomi.
E sono
La cosa curiosa che
immagini,
forse
sì.
bisognerebbe dire è che tutti si domandano: ma chi era questo James Webb?
Sì,
Ebbene,
infatti.
James Webb non era un astronomo, non ha nulla a che vedere con l'astronomia, è stato il secondo amministratore, cioè il direttore generale della NASA, dal 1962 al 1968, quindi negli anni della scalata americana alla Luna. E la cosa curiosa da dire è che James Webb era laureato in pedagogia e poi, dopo essersi laureato in pedagogia, si è laureato in scienze giuridiche, quindi era un avvocato, uno studioso di legge. È singolare anche questo aspetto, che abbia diretto la corsa alla Luna un pedagogo, un pedagogista
Ma che
e
stranezza.
un avvocato. Questo sintetizza anche le due culture, no? Quella umanistica e quella scientifica.
Ecco, mi chiedevo, queste fotografie, appunto, sono così nitidamente leggibili, delle fotografie
Così,
così
noi le vediamo.
precise, sì.
Sì, le vediamo nitidissime, tali sono, però ricordiamoci che sono dei falsi colori. Appunto, il nostro occhio non è sensibile a quelle radiazioni. Quindi, dato che il telescopio vede in un ampio spettro dell'infrarosso, cioè in uno spazio abbastanza esteso dell'infrarosso, cioè l'infrarosso vicino, l'infrarosso medio e l'infrarosso lontano. Quindi, all'interno di questo infrarosso, possiamo dire, tra virgolette, ci sono tanti colori, tutti che cadono però nella fascia della luce che non è visibile dal nostro occhio. Dato che ci sono tutti questi colori non visibili dal nostro occhio, i computer attribuiscono a ogni colore infrarosso un colore visibile dall'occhio. Ecco quindi che questi colori sono dei falsi colori, sono dei finti colori, sono un codice di colori e questo
Che
permette
però
di
si è
interpretare le
sicuri
immagini.
siano collegati ad esempio a queste distanze di migliaia di anni di luce, cioè. Come ricavare
Sì, e
tutto
questo ci
questo?
permette,
Certo.
per esempio, appunto, sì, di valutare, per esempio, se l'oggetto fotografato si sta muovendo, perché allora vediamo degli slittamenti delle lunghezze d'onda. È un modo di vedere a cui non siamo abituati, almeno noi che siamo dei profani. Gli astronomi un po' di più, perché prima avevano già un telescopio infrarosso, ma qui si capirà subito l'enorme passo avanti che è stato fatto. Era il telescopio Spitzer, si chiamava Spitzer dal nome di un astronomo, questa volta non un pedagogista, ma era un telescopio da 85 centimetri, questo è da 6 metri e mezzo. Quindi è evidente, no, il balzo in avanti che c'è stato, perché la superficie che raccoglie la luce va con il quadrato, e quindi il quadrato con 6,5 rispetto a 85 centimetri è decine e decine di volte maggiore, e la quantità di luce vuol dire quantità di informazione, vuol dire raccogliere più notizie e naturalmente anche vedere più lontano.
Piero Bianucci, per concludere, si è letto che il James Webb Space Telescope funzionerà al massimo per 10 anni. Cosa significa? Si sta già mettendo a punto un ulteriore grande telescopio?
Sì, intanto è così. Ricordiamo che James Webb è costato, non solo, come lei ricordava poco fa, quasi 30 anni di studi, di ricerche, di preparazione, anche di ritardi, diciamoci la verità, perché è partito molto in ritardo rispetto alle attese, ma è costato 10 miliardi di dollari e vivrà 10 anni soltanto, perché per vedere l'universo infrarosso bisogna avere dei sensori che siano più freddi dell'oggetto che si sta studiando. Allora, se si sta studiando un sistema, per esempio, planetario in formazione, che è freddo, bisogna avere qualcosa di più freddo per poterlo vedere. Questo qualcosa di più freddo è rappresentato da elio liquido, e questo telescopio quindi lentamente si riscalderà, e quando la temperatura del sensore elettronico che osserva l'universo sarà un po' più alta o troppo alta, praticamente James Webb non servirà più a nulla. E questo avverrà in circa 10 anni. Vuol dire che non stiamo ammortizzando,
Un
dico stiamo perché c'è anche l'Europa, c'è anche
miliardo
l'Agenzia
al giorno,
Spaziale Europea,
all'anno.
a un miliardo di dollari l'anno.
Insomma, va bene. Senta, noi ringraziamo Piero Bianucci per essere stato con noi, per averci così in modo sempre chiaro ed efficiente raccontata di questa avventura che naturalmente continueremo a seguire non solo sulle riviste specializzate, ma anche sui giornali e sui quotidiani. Grazie dunque a Piero Bianucci e alla prossima occasione. Buona serata.
Grazie a voi, a presto, buon lavoro.